Domenico Fucigna, futurologo e autore del libro Cibo verso il 2030. Con lei oggi parliamo proprio di questo tema, così caro anche ai nostri ascoltatori. Partiamo da una domanda molto curiosa. Chi saranno i golosi del futuro?
Buongiorno. Chi saranno i golosi del futuro? Saranno le nuove generazioni, quindi saranno i giovani i golosi del futuro. E certamente le generazioni precedenti, diciamo, sono per necessità biologica sono in uscita, e quindi noi ci dobbiamo occupare delle nuove generazioni.
E ce ne dobbiamo preoccupare?
Ma per certi aspetti possiamo anche preoccuparci. Le consideri che le nuove generazioni che sono oggi sotto gli occhi di praticamente di tutti gli uffici marketing del mondo, e parlo naturalmente della Gen Z, no? La generazione Z di cui sempre si parla, e adesso naturalmente anche della generazione Alfa che sta arrivando, sta ancora nascendo la generazione Alfa, ma i primi, gli early Alfa cosiddetti, e che quindi sono nati, diciamo, intorno al 2010 o subito dopo, cominciano ad avere quindi 12-13 anni e cominciano ad essere, insomma, abbastanza interessanti anche dal punto di vista dei loro consumi, soprattutto perché esercitano diciamo, un ruolo di influenza sulla famiglia e sul loro entourage. Ecco, quindi anche la generazione alfa, pur non disponendo di un reddito e di un budget, insomma, spendibile molto spesso, però è importante per questo, no? Perché influenza la famiglia. Mentre la generazione Z, che comincia ad avere, insomma, 25 anni, 26-27 anni, sta entrando nel mondo del lavoro, e loro hanno, diciamo, una fortuna che le generazioni precedenti non hanno avuto, e cioè si preparano veramente loro a sostituire, diciamo, la generazione che ha guidato l'economia, la politica, eccetera, eccetera, gli ultimi 40-50 anni, e cioè i boomers. I boomers sono una generazione in uscita, come possiamo immaginare, essendo che si avviano ormai anche verso gli 80 anni, insomma 75 sicuri, e quindi la generazione X, che oggi ha, insomma, 50-60 anni, i millennials, che oggi hanno intorno ai 40-45 anni, ecco, non sono riusciti, diciamo, ad arrivare a ruoli di guida del sistema, mentre si arriverà alla generazione Z. Quindi questa va sicuramente, diciamo, tenuta sott'occhio. Sono molto diversi dalle generazioni precedenti, questi Z.
Ecco, proprio con queste nuove generazioni di cui stiamo parlando, quali sono un po' le opportunità che si aprono nel mondo del cibo?
Le opportunità sono, hanno delle caratteristiche, ma in generale, naturalmente, come sappiamo, sono molto digitalizzati, quindi probabilmente ci saranno delle implicazioni, insomma, delle ricadute importanti sul mondo del retail, no? Quindi della vendita del cibo, anche del consumo. Poi però ci sono anche cose, diciamo, più strane, per cui ad esempio questi stanno proprio cambiando i gusti. Ad esempio rispetto al vino, sono dei diciamo peggiori bevitori, ecco, rispetto alle generazioni precedenti, perché poi invece preferiscono i cocktail soprattutto, no? Lo spritz e queste cose, oppure anche il vino analcolico addirittura. Però insomma, diciamo che l'interesse per il vino va diminuendo, ma va diminuendo vistosamente anche abbastanza rapidamente. E poi c'è un altro aspetto, diciamo un altro comparto, il settore economico, che sarà toccato abbastanza pesantemente, perché le immagini che oggi nel mondo ci sono circa l'8% della popolazione che è vegetariana o vegana, 8%, mentre tra i giovani, giovanissimi, quindi generazione Z appunto e successivi, questa percentuale sale al 30%, quindi il 30% dei giovani o giovanissimi sarà, diciamo, vegetariano o vegano. Lei immagini l'impatto che questo avrà sul settore dell'agroalimentare, e in particolare certi comparti come quello degli allevamenti e della carne, insomma, chiaramente, no?
Ecco, tradizione, cibo etico, superfood, nuovi cibi, insetti e altre proteine di laboratorio come la famosa carne coltivata infiammano i dibattiti. Cosa ne pensano i nostri amici golosi?
Ecco, allora, queste sono, diciamo, tutte cose, una tradizione, cibo etnico o etico anche, sì, che poi significa che questo ha un impatto naturalmente soprattutto sui processi, sui sistemi di allevamento. Noi sappiamo che gli allevamenti intensivi sono, insomma, infernali per certi aspetti, e qui ci sarà, ecco, questo sembra che le nuovissime generazioni, questo almeno ci dicono gli osservatori, insomma, e le ricerche esistenti, e quindi sono molto più sensibili agli aspetti ai contenuti etici del cibo, e quindi questo avrà un impatto appunto sugli allevamenti intensivi. E per quanto riguarda la tradizione, pensi che ancora la tradizione noi diciamo vale un buon 80% del mercato anche per le nuove generazioni. Cioè, le nuove generazioni non è che dico ma vivremo di superfood o di nutraceutici o quanto sono buoni gli integratori, no. Quanto sono buone le tagliatelle, quanto sono buoni i tortellini, eccetera, eccetera, i ragù di cinghiale, che ne so. E quindi il cibo delle nonne, ecco, la tradizione è soprattutto italiana solidissima, non solo solida, ma anche addirittura in crescita, pensi. E mentre naturalmente questa, ecco, quando diciamo tradizione, anche qui parliamo di una tradizione, cioè di diciamo costumi che si vanno aggiornando, che si vanno modificando, per cui ad esempio il sushi è per certi aspetti ormai quasi tradizionale, no? Ma del resto anche gli spaghetti, insomma, non sono nati in Italia, ma sono nati, alcuni dicono in Cina, alcuni in Arabia, nei paesi arabi, ma insomma sono poi stati acquisiti e sono diventati proprio il cibo italiano per antonomasia. Ecco, comunque il cibo etnico è parte, diciamo, delle nuove tradizioni, chiamiamole così, delle tradizioni aggiornate. Superfood invece, nutraceutici, cioè integra tutto questo mondo anche che è lì, che è un po' il confine tra il cibo e il medicale. Ecco, questo insomma per il momento è veramente molto molto piccolo, molto redditivo, estremamente redditivo, però insomma è veramente una micro nicchia. Poi c'è la questione insetti, ecco qui naturalmente per noi è quasi un tabù, però sappiamo molto bene che gli insetti fanno parte delle diete di buona parte della popolazione mondiale da millenni, no? E quindi poi anche noi stessi ne mangiamo, perché quando troviamo del rosso, ad esempio prima parlavamo di spritz, ecco, il rosso dello spritz è ottenuto dalla cocciniglia, che è un insetto, quindi. E poi insomma ecco, gli insetti, basta andare in Cina o da qualche altra parte, si mangiano normalmente tutti i giorni, fa parte della dieta. È una questione culturale, quindi ci vorranno almeno un paio di generazioni ma prima o dopo, insomma, io penso che tutto sommato, ecco, ad esempio il cibo ebraico, no, le locuste, come lei sa, le locuste sono addirittura un cibo kosher, no, che quindi diciamo è coerente, diciamo, con le norme bibliche, e quindi sì, è proprio una questione culturale e di tempo, se proprio si vuole, insomma, ma prima o poi gli insetti arriveranno.
Invece, parlando di intelligenza artificiale, tema caldissimo, come cambierà l'adozione di questa nuova tecnologia nel nostro mondo cibo, nel nostro modo di consumare?
Allora, qui per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, vede, siamo veramente in una fase, nonostante se ne parli, ed è il cosiddetto hype, no? Quindi il tema di cui si parla ormai insomma tutti i giorni dovunque dal novembre del 2022, da quando è uscito ChatGPT. Per considerare che nel frattempo si parla solo di quasi ChatGPT Copilot, i più famosi, ma ci sono oggi nel mondo circa 10.000 startup, 10.000 non una, che si occupa di applicazioni di intelligenza artificiale in vari settori, e quindi è un mondo che veramente sta, diciamo, esplodendo, ma siamo in fase iniziale. Come impatterà? Beh, allora, sui processi di produzione sta già impattando, quindi ci sono, sappiamo, tecniche di coltura, appunto nell'agricoltura, diciamo, strumenti, macchinari, eccetera, che ormai sono quasi integralmente pilotati, insomma, da intelligenza artificiale, quindi ecco, nel processo di produzione l'intelligenza artificiale è già ampiamente entrata. Poi nel cibo, nel consumo del cibo, ancora no, noi non ci siamo, perché significherebbe entrare, che le trattorie, ma insomma siamo lontani ancora, no? Dall'idea cosiddetta che le trattorie adottino l'intelligenza artificiale per qualche motivo, insomma. Quindi sostanzialmente siamo in una fase iniziale tutta da immaginare, non solo da costruire, e quindi in una fase in cui appunto chi prima immagina e prima costruisce, ma servono ingenti capitali, e prima arriva, considera che l'Italia insomma investe qualche miliardo di euro sull'intelligenza artificiale, l'Italia tutta, mentre ad esempio appunto alcune grandi società come Google investono decine di miliardi di dollari, e si capisce i rapporti di forza, insomma, sono un po', sì, non sono omogenei, ecco.